Io non so rumeno, invece resto e mi obblighi a cantartelo in falsetto.
Marco, la puntata qui sta cominciando. Il cialtrone più grande del mondo dice che qui è tutto pronto. Si comincia a parlare.
Sta iniziando l'orologio. Un gran bel podcast si scrive, si spera. La lancetta adesso gira. L'obiettivo qual è? Arrivare alla puntata 1000. E poi fare ancora altre 1000.
Sta cominciando, resta pronto all'ascolto. Siamo al mixer, questa sigla è finita, inizia tu. Fino alla puntata 1000.
Sta iniziando l'orologio. Un gran bel podcast si scrive, si spera. La lancetta adesso gira. L'obiettivo qual è? Arrivare alla puntata 1000. E poi farne ancora altre 1000. 1000.
Ehi amico, i podcast sono fatti così. Quando meno te lo aspetti, boom, puntata celebrativa. Episodio numero 166 dell'orologio, il Sanchezazzo. Oppure Lime Winner, dobbiamo ancora deciderci, ma tant'è. L'Inter ha vinto la Supercoppa Italiana, un trofeo di cui non sarebbe fregato niente a nessuno, se non che Sanchez ha deciso di renderla una delle partite più memorabili degli ultimi anni. Io sono Marco Loprato, con me da qualche parte festeggiante nell'etere c'è Gianluca Scudieri. Ciao Gian.
Ciao Marco, buonasera, buon pomeriggio a tutti, buon mattino, tutto quello che volete. È il Sanchezazzo. Sanchezazzo, sicuramente. Noi abbiamo messo qua un banalissimo I'm winner, ma nel nostro link di riunione, ma è chiaramente il Sanchezazzo. Non ci sono discussioni che tengano.
O anche col sottotitolo La partita dei campioni, perché poi c'è, cioè, l'umiltà time di Sanchez a fine partita, con anche un alabarda lanciata nei confronti del caro vecchio Antonio Conte, ha reso il tutto ancora più mistico.
Gliel'ha lanciata in fronte praticamente.
Sì, sì,
incredibile.
Sì.
Comunque è vero. Quello che dice, i campioni sono così. Lui non pecca di modestia assolutamente, però è evidente che, come abbiamo fatto leggere nelle ore scorse ai nostri amici su Twitter tramite alcuni match analyst che hanno riassunto la partita meglio di quanto potessimo fare noi, che Sanchez, se ha deciso che deve decidere la partita, la decide, perché è un livello superiore rispetto al resto della Serie A, non ce ne voglia nessuno. Però non è il suo palmarès, è il suo curriculum che parla, proprio quello che è lui. Dovrebbe semplicemente decidere di giocare con più continuità, lui sì. Però ci teniamo quello che viene, dai, è bello, è bellissimo poter festeggiare così.
No, sì, poi basterebbe anche che rimanesse un po' di più sano, e vedi che le cose succedono. Non fosse che, poi tra l'altro ne avevamo parlato giusto settimana, no, forse non ne abbiamo parlato in puntata, ma ne abbiamo parlato sul nostro gruppo dopo la partita con la Lazio, di cui ovviamente non ci siamo dimenticati, e parleremo un po' anche di quello. Però Inzaghi ha un peso specifico enorme, perché in 4 mesi è riuscito a fare quello che Conte non ha mai fatto, se non un mese l'anno scorso, quando Sanchez entrava, ha fatto quell'assist pazzesco con col Torino per la testa di Lautaro, aveva fatto quella doppietta col Parma, quel periodo lì. Per il resto poi davvero, davvero poca cosa. Quindi torniamo alla frase che ho detto, non mi ricordo chi l'ha detto, però uno di noi due l'ha detta sicuramente, l'ha sentita in questo podcast, che mai avrei pensato che un Inzaghi avrebbe potuto farmi godere così tanto su un campo da calcio. Quindi è stata veramente una serata pazzesca ieri, pazzesca. Devo dire, vabbè, io ero allo stadio un po' sottotono perché non c'erano gli speaker, mancava un po' di atmosfera, diciamo, e in realtà la partita...
Non c'era Mengozzi?
No, non c'era, non hanno annunciato né speaker.
Ah, è a campo neutro.
Sì, però di solito, beh, cioè, tipo nelle finali di Champions, ognuno si porta il proprio speaker e fanno entrambe le cose. Invece speaker neutro che ha presentato le formazioni, davvero poca cosa. Vabbè, lo San Siro mezzo vuoto, cioè io uno stadio così non l'ho visto neanche nelle partite delle Ramazzarri. Onestamente, ovviamente non era per motivi, cioè era per motivi di Covid, non per evidentemente gente che non voleva venire allo stadio. E devo dire che in realtà la partita, a parte i primi 20-30 minuti, così poi andiamo subito alla ciccia, è stata abbastanza brutta. I primi 30 minuti sono stati un incubo. Cioè, la Juve ha fatto la prima azione che ha portato a un quasi tiro al 18esimo. I 18 minuti precedenti sono stati un bellissimo assolo dell'Inter, un po' fine a se stesso, visto che l'Inter non ha segnato, anche se ha avuto 2-3 occasioni da gol, i rigori, le cose, eccetera, eccetera. E poi però veramente Inzaghi, che secondo me non ha gestito, sono d'accordo con Giulio Di Cenzo su questo, le punte secondo me nel corso della stagione andrebbero gestite in maniera un po' diversa, però poi... vai a vedere, come già hai scritto tu sul Twitter dell'orologio, i 5 cambi di Inzaghi sono poi i 5 giocatori che al 120esimo e un secondo stavano attaccando e che poi hanno cambiato la partita, e quindi questo chapeau.
Sì, la realtà è quella. È strano che Inzaghi abbia cambiato il tandem d'attacco tutto assieme. Io non sono così negativo nel valutare le prestazioni, soprattutto di Dzeko. Secondo me Dzeko ha fatto una buona prestazione, viste le condizioni in cui versava prima della partita. Lautaro ha giocato, ha una valutazione della partita come quelle che si facevano di Icardi, se mi permetti. Non voglio dire che Lautaro è come Icardi, però le sue valutazioni in questo periodo stanno assumendo quei contorni là, cioè non gioca benissimo, però segna anche su rigore stasera, però stavolta però ha segnato, quindi comunque il suo lo mette. Secondo me va limato e deve tornare su dei livelli migliori di quelli attuali. Ha dimostrato tranquillamente di saperlo fare. E non si chiede a lui mica la luna, si chiede semplicemente di fare quello che sa fare, non di progredire ulteriormente come anche ha già fatto, ma semplicemente di tornare a dei livelli accettabili. Cambio del tandem to cure, io penso e sostengo che se non ci fosse stata l'Atalanta nel prossimo turno non l'avrebbe mai fatto Inzaghi, ma proprio mai e poi mai. Essendoci però l'Atalanta nel prossimo turno, Inzaghi, che è uomo fine conoscitore di calcio, secondo me l'ha fatta anche un po' così. Tant'è vero che i cambi secondo me non andavano in una direzione di voglio risolvere la partita con un cappello, con un coniglio dal cilindro, ma cambio semplicemente uomini, metto un po' di forze fresche e tengo buoni quelli che mi possono tornare buoni domenica in campionato. Almeno questa è la mia sensazione, perché Inzaghi non si è inventato assolutamente niente, ha fatto dei cambi esclusivamente ruolo per ruolo, togliendo Barella per mettere Vidal, tandem d'attacco per alleggerirlo su un campo ai limiti dell'impraticabilità, mi permetto di dire, e poi ha cambiato i due esterni, quindi non si è inventato nulla. Ma perché questo? Arriviamo, credo, al punto centrale della partita di ieri sera. Perché Inzaghi aveva una consapevolezza di essere non leggermente più forte, ma molto più forte della Juve vista in campo ieri sera, e infatti gli hanno dato ragione, che ne dica Tacchinardi. Credo che le due squadre in campo, una abbia cercato sempre di vincere, cercato di fare la partita, di giocare la partita, l'altra ha deciso chiaramente di non giocarla. La Juve era palesemente a favore del rinvio della finale, e tant'è vero che ci siamo fatta per il gol di McKennie, che arriveremo a discutere, ha deciso di non scendere in campo, specialmente poi nel secondo, dal 60esimo in poi ha deciso chiaramente la Juve di non giocare più, di essere fuori dal campo, di pagare metà dell'importo del biglietto all'Inter o alla Lega, non all'Inter, alla Lega, e per poi dividersi gli incassi, perché questo è, non è un voler spalare merda, scusate il francese, addosso alla Juve, non se lo merita né la Juve né nei suoi tifosi, è che oggettivamente Allegri ha giocato così. Se andate a vedere le posizioni dei giocatori subentrati, noterete che Ken e Dybala, che sono due giocatori tutto sommato offensivi da quello che mi risulta, non hanno come posizione media non superavano il cerchio di centrocampo. E va bene la pressione dell'Inter, va bene tutto, però mi sembra un po' troppo poco per la Juve. Inzaghi ha capito benissimo questo e non si è inventato nulla, ha semplicemente usato forze fresche e alla fine ha avuto ragione lui, un po' tardino ma ha avuto ragione lui.
Sì, la cosa peggiore sarebbe stata perdere ai supplementari o peggio ancora ai rigori dopo un'altra partita che era stata la fotocopia della gara di campionato, dove per un episodio ti sei di fatto condannato, in questo caso a rincorrere, nell'altro a tagliarti le gambe dopo una serie di risultati non eccezionali in altri scontri diretti. Io guardo, sono un po' più tranchant e io tra l'altro ne avevo parlato e ne parlo spesso con un mio caro amico che è juventino, e io onestamente la Juve è la squadra che soffro di più, cioè nel senso sono quelli, cioè, l'anno scorso sul 2-0, quella la partita di Bastoni e Barella, io cioè, non ero tranquillo neanche tipo all'87esimo, perché dico se fanno il 2-1 questi fanno il 2-2 poi fanno il 3-2 perché c'è Ronaldo, perché la Juve, perché era allo stadio quando Higuain l'ha rifatto, quindi proprio la Juve la soffro parecchio. E poi perché l'Inter va una volta nelle ultime 12 partite con la Juve.
Ma anche l'Inter la soffre parecchio.
No, infatti no, questo, cioè, ha vinto una volta in 12 partite, con tutto quello che vuoi, non c'è mistica, non c'è cosa, però è un dato di fatto che i giocatori, tutto sommato, poi fase calante, fase ascendente, pochi della Juve, ma quelli sono. Vabbè, mancava De Ligt, mancava bla 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 bla. Tra l'altro un grande in bocca al lupo a Chiesa in tutto questo, che comunque è un giocatore che ha fatto ricredere mezza Italia, perché visto che l'altra metà tifava Juve, però mezza Italia secondo me l'ha fatta ricredere negli ultimi mesi dell'anno scorso e poi con l'Europeo, ma tant'è. Quindi lui mi diceva sempre, no guarda che in realtà la Juve è finita, tu vivi di ricordi, eccetera eccetera, e devo dire che non ci credevo, poi l'ho vista giocare ieri dal vivo ed è veramente una squadra imbarazzante. Cioè, fa veramente. Cioè, ieri De Vrij al 18esimo, no, 15esimo era, quindi quanticamente aveva le forze fresche. L'Inter ha mosso palla tipo 10 secondi. E poi De Vrij ha fatto 40 metri palla al piede. Non ha trovato nessuno
sì.
a sbarrargli la strada, a fargli un fallo, eccetera, eccetera. Poi, per carità, ha avuto i suoi momenti. Perché comunque i giocatori della Juve, che se ne dica, sono dei giocatori sopra il par. E questo è una valutazione che si fa sulla rosa, che la facevamo all'inizio dell'anno e la facciamo adesso. Perché proprio non sanno come giocare. E il fatto che mi si venga a dire, hanno difeso il vantaggio, il pareggio, e avevano un piano partita. Cioè, quello non è un piano partita. Quello è un piano partita se alleni...
Se sei la Salernitana,
esatto. Cioè, no, se vieni a San Siro per strappare il punto che... ti può permettere di fare il passettino nell'ottica della salvezza. Ma cioè io vedere Arthur, Dybala, come dicevi tu, che cioè non superano il centrocampo, boh, per me è assurdo e mi aspettavo tutto meno che questo da parte di Allegri. Perché ripeto, non è che devi fare, cioè, poi, per carità, poi io ad Alexandro non so cosa sia successo. Tra l'altro abbiamo ricevuto anche una mail su questo, il nostro fedele
bravissimo
ascoltatore, che poi andiamo, su cui poi andiamo. Però cioè, da un lato vedi Darmian, che è un giocatore che ha fatto una bella carriera, ma che non ha mai avuto dei picchi emozionanti prima di arrivare all'Inter. Certo, c'è stato l'Europeo, è andato al
ma
Manchester.
Soprattutto non è mai stato uno di spinta, cioè diciamocelo chiaramente.
Sì, era un giocatore conservativo, un fantastico mestierante. Poi arriva all'Inter e... in due contesti completamente, non completamente diversi, in due contesti tatticamente diversi, in uno si è, cioè, è stato plug and play, lo metti contro il Borussia Mönchengladbach, quasi fa gol e gioca un'ottima partita, e poi fai due gol scudetto, di fatto, perché senza le vittorie contro Cagliari e Verona magari staremmo parlando di qualcos'altro, o perlomeno di una vittoria un po' più sofferta. E ricordiamo che quel gol lì li ha segnati Darmian, il primo seguendo a rimorchio con l'istinto di Inzaghi l'altro, e il secondo giocando, cioè facendo un tiro che non è così semplice contro il Verona, perché non era così semplice metterla esattamente là, quindi anche con un istinto da finalizzatore. E poi vai a giocare e gioca in un altro sistema i migliori sei mesi della sua carriera fino a che non si... i migliori due o tre mesi della sua carriera finché non si fa male. Poi torna ed è decisivo di nuovo, non perché fa una giocata prepotente, fa una giocata perché il sistema di Inzaghi al 118esimo prevede che tu ti metta nella condizione di attaccare e di vincere, e perché Darmian è intelligente nel capire che qualcosa nella Juve in quel momento potrebbe non funzionare e attacca la palla e attacca i giocatori, e questo non è assolutamente un caso. E di Darmian potenziali o più forti nella Juve ce ne sono parecchi, quindi a me fa veramente ridere sentire la gente che dice no perché la Juve è assente, per carità, assolutamente, con Cuadrado, con De Ligt non lo so onestamente, o con questo De Ligt perlomeno.
Beh, meglio di meglio di Rugani sicuramente, cioè non è per spalle sulla croce rossa, però Rugani mi sembra quantomeno offensivo metterlo all'interno della difesa della Juve, che storicamente è sempre stata una difesa molto forte, quindi
comunque
Rugani non vedo come sia capitato lì, cioè sinceramente proprio una roba pazzesca.
Comunque poi prima di arrivare alla mail, che so che hai lì pronta in canna, abbiamo parlato 15 minuti e non abbiamo ancora citato la partita da ala di Alessandro Bastoni, che ieri è stato, cioè ha avuto un crescendo, forse il picco più alto l'ha toccato, ha avuto un crescendo da quando dall'ammonizione, cioè dal rigore preso con la Lazio, è stato il suo punto più basso. Da lì sì, Inzaghi l'ha coccolato e l'ha fatto risalire, la squadra l'ha messo nelle condizioni migliori per poter emergere. Ma adesso veramente è uno spettacolo vederlo giocare. Io spero che Guardiola non veda mai le sue partite. Cioè, bloccate a Manchester le partite dell'Inter. Giochiamoci anche una fetta di diritti, di market pool, quello che volete. Ma non facciamo vedere che a Guardiola che noi abbiamo un difensore che gioca come, non come un attaccante, come un'ala sinistra. Perché dribbla.
Sì, gli può spendere 150 milioni a occhi chiusi Guardiola per uno del genere.
Sì,
spesi 80 per gente imbarazzante, quindi figurati se non può prenderne 100 per uno che li vale.
Ah sì, poi c'è Maguire, ha costato 80 milioni, Bastoni cosa dovrebbe costare? 1 miliardo di euro. È veramente un qualcosa che non ha senso di esistere. Cioè, proprio vederlo giocare e vedere, ma anche come tutta adesso la squadra, non è solo Perisic che lo copre, Brozovic, Barella, cioè proprio un
Çalhanoğlu,
è proprio Bastoni sta veramente diventando, e adesso poi non voglio volare con l'emozione, le cose che poi qua siamo tutti esagitati.
No, ma tanto ci penso io poi a riportarti per
però,
te, tranquillo.
Però c'è veramente Bastoni sta avendo perlomeno in questo ciclo di partite il peso specifico che aveva Lukaku l'anno scorso. Sta veramente dando un'altra dimensione all'Inter, e negli ultimi 20 minuti della partita, inteso come tempi regolamentari e anche per sprazzi del primo e del secondo tempo supplementare, la fase offensiva dell'Inter era palla Bastoni, qualcosa può succedere e poi
effettivamente è quasi successo, perché parte da lui l'azione.
Quindi veramente Bastoni, secondo me, più di tutti, anche di Sanchez, perché poi vabbè fa quel gol lì, tra l'altro poi fa ridere che è proprio l'attaccante che segna di meno al mondo probabilmente, Sanchez, ha fatto,
ma ha segnato perché non poteva fare l'assist là.
Ah, è vero.
Lo sai che se lui avesse potuto fare l'assist avrebbe fatto assist là.
Poteva arrivare sulla linea e girarsi e passarla a Correa, così faceva due
esatto,
per uno.
Era una soluzione.
Però veramente
No, vai.
No, era una rimarcazione del fatto che Bastoni per me sta giocando a un livello che io onestamente non mi ricordo un difensore a Milano, cioè neanche il primo Skriniar era così impattante sulle partite, e il primo Skriniar ha tenuto in piedi una difesa per un girone intero da solo praticamente.
Allora, non in fase offensiva, Skriniar fu impattante in fase difensiva in maniera pazzesca, ma dei difensori buoni per Milano fra Milano e Inter ne sono sempre passati, solo che lui ha proprio questa, da centrale, ha questa propensione al bel gioco e alla capacità tecnica di gestire bene il pallone che lo fa risaltare all'occhio. È evidente che si lascerà guardare Bastoni, perché proprio è elegante, non c'è un altro termine per descriverlo. Io però vorrei fare prima di dedicarci alla mail di Mario, a fare tipo un riassunto cronologico, cioè iniziare da fare questa, chiamiamola review della partita, partendo proprio dalle formazioni iniziali fino a poi arrivare al gol di Sanchez e quindi poi conseguentemente alla mail circa Alexandro, che, su cui verte questo correo telematico, se per te va bene. Io lo vorrei fare semplicemente perché vorrei sottolineare un paio di cose. Mi direte, sei ossessionato dalla Juve? No. È che siccome si parla tanto e molte volte male della Juve, male non perché si parla male, perché se ne parla in maniera negativa, in maniera sbagliata, vorrei sottolineare una cosa. La Juve in questo periodo si era sempre presentata con un 4-2-3-1, correggetemi se sbaglio, correggimi tu perché hai la voce per poter
plurale maiestatis, ti ringrazio.
No, è per dire, correggetemi ai nostri indirizzi, che sono chiocciolina di orologio su Twitter, orologio podcast su Instagram, ci potete scrivere in DM, nei commenti su Apple Podcast e Spotify, dove potete lasciare 5 stelle all'orologio podcast appunto e farci crescere sempre di più. Potete mandarci un'email a orologio.podcast@gmail.com e scriverci anche sulla nostra pagina di Facebook, l'orologio podcast. Era un plug, hai visto?
Cioè, mamma mia,
ma quante ne so. Allora, la Juve inizia con, in genere, questo secondo ciclo di partite positive della Juve inizia con un 4-2-3-1. Tant'è vero che alla lettura della formazione, io sono sincero, e ci sono anche le testimonianze sul nostro profilo, pensavo che la Juve si schierasse esattamente col 4-2-3-1, e lo pensavo una mossa, non ti dico folle, però coraggiosa da parte di Allegri. Pensavo che uno fra McKennie e Locatelli potesse alzarsi sulla linea di Bernardeschi e Kulusevski, lasciando Morata più avanzato. Perché questo? Perché è evidente che l'Inter non ha delle posizioni fisse in fase di uscita palla, e avendo un 4 contro 4 ben definito e già ben strutturato sui tre difensori più Brozovic, potesse venire meglio anche a, diciamo, McKennie e Rabiot, comunque i due mediani che sarebbero rimasti, uscire su Çalhanoğlu e Barella. Nel momento però della discesa in campo delle squadre è avvenuto quello che non pensavo, cioè Kulusevski in linea, diciamo in linea con Morata, è il ritorno al 4-4-2, che denota come Allegri non si fidi di se stesso, comunque abbia, ti dico, sottolineato che il 4-2-3-1 l'ha provato anche un po' per casualità e non ci creda neanche lui, che secondo me è una cosa folle, perché giocare col 4-4-2 senza gli esterni è come consegnarsi al nemico. Perché con Kulusevski in campo, perdonami, chiedere a McKennie di fare l'esterno su Dumfries e di uscire su Dumfries, o peggio ancora di uscire in pressione su Skriniar nel momento in cui la palla gira, secondo me è una cosa quantomeno rivedibile. Perché poi, tant'è vero che, e di Handanovic bisogna parlare bene in questo frangente, sul gol non ne discuto, ognuno ha le sue idee e non saremo noi a farvele cambiare, ma Handanovic positivamente nei primi 90 minuti, quando poi non è subentrato a stanchezza e squadre lunghissime, ha sempre tagliato con uno scavetto, un passaggio neanche lunghissimo, la linea di pressione della Juve, che era esattamente spezzata a metà. Saltata la pressione della Juve, che poi pressione Morata, Kulusevski e Bernardeschi, perché, e diciamo McKennie, perché poi giustamente Rabiot e Locatelli erano nella terra di nessuno. Saltata quella pressione lì, la Juve ha sempre difeso con 40 metri di campo alle spalle, correndo verso la porta di Perin, e solo la poca lucidità in fase di gestione della palla dell'Inter non ha consentito di tramutare queste occasioni. È evidente che qui ci sia un errore in fase di preparazione della partita di Allegri, che al netto delle assenze, secondo me, ha schierato proprio male gli uomini in campo e non ha fatto nulla per risolverlo poi questo problema. Sì, 4-4-2 e moriremo, 4-4-2 o muerte, ha scelto la muerte, non credo ci siano dei dubbi. Inzaghi di contro non ha cambiato assolutamente niente, non ha visto il motivo per cui snaturarsi ed è andato con gli 11 da serata di gala, come si dice in questi casi, con Dumfries preferito ad Darmian. È evidente che poi il gioco dei cambi abbia favorito l'Inter, perché un conto è poter fare entrare la panchina Correa e Sanchez, Di Marco e Darmian e poi anche Vidal. Un conto è avere in panchina i cambi contati, perché di questo stiamo parlando. Ma a proposito di cambi, io volevo sottolineare come lo stupratore del Camp Nou dell'Inter di Spalletti, Arthur, sia stato anche ieri fra i migliori in campo contro l'Inter. Non ha fatto una partita eccelsa, poi mi correggerai tu che eri allo stadio e l'hai visto meglio di me, ma nel momento in cui è entrato Arthur, la Juve, non dico che si è resa pericolosa, perché non è vero, però ha avuto un minimo di raziocinio in più nella gestione del pallone, e tanto è bastato perché l'Inter non fosse così arrembante e si dovesse anche leggermente preoccupare di stare un attimino più arretrata. Tant'è vero che le posizioni di Arthur sono praticamente in linea con quelle di Dybala, le posizioni medie. Quindi o Dybala è stato troppo basso o Arthur è stato troppo alto, ma delle due, se devo dire, prendo quella di Dybala troppo basso. È evidente che Allegri non abbia ben inteso ancora che cosa ha a disposizione di questa rosa, ma tanto meglio per Inzaghi, che invece della sua rosa ha capito tutto, ormai ne dispone a suo piacimento, perché di questo si sta parlando, e poi viene ripagato dall'azione del gol in cui tutti i suoi cambi sono non solo coinvolti proprio nel giro di passaggi, ma tutti in fase offensiva, quindi non sono stati cambi per difendere la partita o per gestirla, ma proprio erano cambi mirati a mantenere l'assetto offensivo della squadra. E qui arriviamo all'errore di Alessandro. Ci pensi tu a rispondere a Mario?
Allora, intanto ringraziamo Mario perché ci ha mandato una bella mail, come ne abbiamo ricevute anche in passato, ma è sempre bello utilizzare questo ormai desueto mezzo di comunicazione.
Desueto come l'uso di desueto.
Come desuetamente è desueto l'uso di desueto. Allora, dice che lui, in realtà tifoso interista, vuole compiere un'opera di bene, ovvero difendere il povero Alessandro, perché in parte incolpevole sul gol del bellissimo Alexis, che bellissimo Alexis è, devo dire, un epiteto.
Proprio perché è tifoso interista lo sta facendo di difendere Alessandro.
Esatto. Ma forse anche Alessandro è un po' interista dentro. Comunque, bellissimo Alexis, devo dire che amico bellissimo Alexis potrebbe essere il suo epiteto definitivo. Cercherò di procedere nel modo meno confusionario possibile e riassume in punti la ricostruzione dell'azione. La prima, cioè tutto parte dal fatto che Alessandro va di petto e non di testa, e lui dice che questo secondo lui è dovuto all'altezza con cui il pallone arriva in area di rigore, ed effettivamente arriva una palla molto strana. La velocità della palla è molto elevata, si vede dall'altezza con cui rimbalza sul petto del brasiliano. Un controllo di petto per appoggiare al compagno è sicuramente una scelta migliore. Avesse colpito la palla di testa in maniera scoordinata, al limite dell'area c'erano Vidal, ed io ce ne scampi da un tiro di Vidal da fuori area, Çalhanoğlu e un po' più lontano Brozovic, che avrebbero provato un ultimo tiro della disperazione. Ed effettivamente, diciamo che il rinvio maldestro è un qualcosa che vediamo nei giocatori non di esperienza. Quelli che si sentono un po' più navigati provano anche soluzioni alternative. Oltre questo c'è Perisic, che fa delle giocate totalmente sconsiderate per far arrivare la palla tra le mani del portiere. Però va bene.
E per far arrivare noi al pronto soccorso del, esatto, San Carlo con dei problemi.
Però Darmian, però Perisic è entrato per ora in quella fase in cui non si può criticare, perché adesso gli voglio bene di nuovo. Quindi Perisic va bene tutto.
Sei una banderuola.
Assolutamente. Banderuola cosa. Io ci ho messo un anno, cioè ho tenuto la mia posizione per un anno ben fin dopo lo scudetto. Poi mi sono dovuto arrendere all'evidenza dei fatti che qualcosa era cambiato. Comunque, tornando alla mail di Mario, oltre al fatto che Alessandro a favore di Alessandro, Mario mette il fatto che la palla era molto alta e arrivava molto veloce, e c'erano ad un primo sguardo tanti giocatori dell'Inter al limite dell'area che potevano catturarla. Darmian arriva da dietro e non può essere visto da Alessandro, ma da Chiellini, ed è lui che deve avvertire il compagno. E questa è, secondo me, una cosa di campo molto interessante. Cioè, qualcuno ha chiamato ad Alexandro il fatto che dietro di lui stava arrivando Darmian? Secondo me no.
E poi segniamoci questo perché ho una parentesi a riguardo che potrebbe scagionare Alexandro.
L'appoggio è da un punto di vista tecnico, inciso, è corretto. Il centrale italiano avrebbe avuto il tempo di spazzare la palla calciando al volo, cosa che tra l'altro Chiellini sa fare anche molto bene. Però si fa anticipare dall'avversario che parte da più lontano e che deve circumnavigare un giocatore. E questa è la mistica di Matteo Darmian da Legnano.
Che in area di rigore è praticamente Pippo Inzaghi.
Senza esatto, sì, no, come ha detto Fulvio Santucci, la storia aspetta che Matteo Darmian entri in area di rigore e poi da lì inizia un flusso narrativo. Comunque, andando avanti, siamo arrivati agli ultimi due punti della mail di Mario, che dice: dopo tutto questo, una volta venuto l'anticipo di Matteo, che ha assunto contorni evangelici in questo momento, ci pensa l'altro centrale a completare la frittata, che è il buon Rugani, di cui abbiamo disquisito poc'anzi.
Strano, non ne ha fatto.
No, infatti, tra Rugani e Gabbia devo dire che se la giocano molto. Non so se sia più grave perdersi la marcatura di Sanchez oppure fermare la corsa subito dopo il cross di Di Marco e riprenderla dopo il tocco di Darmian. Effettivamente in tutto questo la difesa della Juve va in cortocircuito in maniera abbastanza prepotente. Ultima, ma non per ultima, annotazione, se si può anche parlare dello spazio lasciato a Di Marco di calciare, e quindi qua rientriamo nel discorso della Juve che piazza il bunker nell'area di rigore, cioè neanche nell'area di rigore, nell'area piccola di Perin, però mi sembra un dettaglio in parte trascurabile dovuto al triangolo stretto con Correa e successivo raddoppio sull'argentino. Poi anche il fatto che si debba raddoppiare Correa, non ha fatto niente fondamentalmente in mezz'ora di partita, e poi potremmo parlare anche di questo, ma magari non adesso che stiamo celebrando una grande vittoria, però tant'è. Sempre forza Inter, Mario, devo dire, la chiusura è ineccepibile, un concetto molto forte che ci accomuna tutti. Io devo dire che, io ho rivisto, cioè non ho rivisto tutta la partita, ho rivisto lo spezzone abbastanza da lontano, però Mario mi ha convinto, cioè i miei ricordi e quello che ha detto Mario, devo dire che li trovo una ricostruzione molto plausibile e che effettivamente spiega non solo il fatto che la Juve ha perso una partita, ma che la Juve si stava preparando a perdere una partita, cioè aveva fatto di tutto per perderla, no? Perché comunque l'Inter si difende col pallone, l'abbiamo visto anche con la Lazio. La Juve si difende lasciando la cosa che l'Inter sa fare meglio, ovvero palleggiare, indisturbata. Poi poteva andare in mille modi, Bernardeschi poteva fare quel gol sulla parata laser di Handanovic a inizio secondo tempo e staremmo parlando di tutt'altra partita magari, come è successo banalmente l'anno scorso nel ritorno di Coppa Italia, dove la Juve ha passato un'ora e mezza a difendersi eppure ha vinto grazie a un errore, un'incomprensione tra Bastoni e Handanovic nell'andata. Quindi veramente poteva succedere di tutto. Però il calcio ogni tanto non è del diavolo, ma è uno sport giusto.
Il calcio è strano,
giusto.
Peppe.
Il calcio ogni tanto sa essere giusto, perché così io, quando arriveranno gli ultimi 5 minuti di partita contro la Juve, non mi ricorderò più solo di Higuain, che mi regala una delle notti più angoscianti della mia vita, ma mi ricorderò anche del bellissimo Alexis, grazie Mario, che riporta un po' di giustizia in questo mondo. E ho finito, vostro onore.
Allora, grazie. Si rimette alla clemenza della corte. Vediamo se la corte sarà clemente con lei. Mi ha quasi convinto, Mario, sono sincero. Sul discorso del cross a Di Marco, da cui nasce tutto, credo che incida moltissimo la volontà di fare fallo della Juve, che non riesce, e non riuscendoci perde le marcature, perde l'equilibrio in campo. Secondo me, se Allegri non avesse chiesto di fare fallo in maniera così ossessiva, con Bonucci che spero si sia coperto perché a Milano fa freddo e poi fra l'altro stanno giocando un'altra partita adesso, quindi non vorrei che creasse problemi, se non avesse invocato il fallo con così tanta vigoria probabilmente la Juve avrebbe difeso tranquillamente anche con l'occasione. Il fatto di aver cercato il fallo, infatti si vede in un fotogramma che c'è un giocatore da Juve, non mi ricordo chi esattamente, che prova quasi anche a tirare la maglia di Bastoni, credo, non vorrei dire una fesseria, però di un giocatore dell'Inter in fase, proprio in quella zona di campo. persa la possibilità di far fallo, la Juve si trova con l'uomo saltato e quindi con delle rotazioni da fare al minuto 120, quando la lucidità è sempre molto poca. Poi Di Marco, che sappia crossare in maniera molto tagliata e molto veloce, lo sappiamo. Quindi è vero quello che dice Mario circa la difficoltà di lettura del pallone. Ed è anche vero che Chiellini gli può chiamare l'uomo. Quindi magari chiamandogli l'uomo, il pallone viene gestito in una maniera diversa. E riaprendo quella parentesi a cui avevo accennato prima, mi permetto di dire che nella Juve ieri sera c'è stato un continuo, specialmente fra Perin e Rugani, un continuo fraintendimento nelle palle chiamate. Nel secondo tempo, no, o nel primo tempo in assoluto o nel primo tempo supplementare, Rugani ha, anche tramite i direzionali di media, si sentiva benissimo che rinviava i palloni anche se Perin gli chiedeva di lasciarla. È quasi successo sempre. Rugani ha giocato praticamente sulle uova ieri sera. E questo, secondo me, denota una difficoltà nella fiducia di tutto il reparto difensivo della Juve. Credo quindi che anche questo dettaglio non debba essere trascurato parlando di Alessandro. Certo, uno può sempre dire la palla non era così tanto alta, Alessandro non c'è bisogno che fa quel lavoro lì, magari può difenderla, farsi far fallo. Le soluzioni anche Alessandro le aveva, attenzione, perché comunque Darmian arrivava da più indietro e poteva farsi far fallo frapponendo il corpo. Però secondo me proprio c'è stato un errore di comunicazione di tutto il reparto. È evidente che Alessandro fa la figura dell'Evra in questa situazione. E poi Darmian, ripeto, come dice il nostro fu ospite e futuro ospite.
Allora, annunciamo così, va bene, mi piace.
Sì, era un teasing visto poi in vista poi dell'annuncio ufficiale che anticipiamo adesso. Fulvio sarà con noi dopo la gara con l'Atalanta, quindi state pronti perché arriveremo a parlare con lui di nuovo e ci sarà molto da divertirsi. A prescindere dal risultato ci sarà molto da divertirsi, perché è sempre piacevole di parlare di calcio con Fulvio. Ma tornando a noi, è evidente che la Juve ha pagato 120 minuti di arrocco scacchistico. Un conto è se ti devi difendere per 20 minuti e sei in una difesa lucida, un conto è se per gli ultimi, vorrei dire 50 minuti, stai quasi sempre nella tua area di rigore, quasi sempre sotto la linea della palla, col baricentro sui 40 metri, e alla fine, alla lunga, chi ha giocato 120 minuti non sarà mai così lucido da capire cosa è meglio fare, e anche chi è a guardare magari non riesce a essere in grado di aiutarti. Fatto sta che comunque Darmian deve essere lì a mettere pressione e Sanchez deve essere lì ad approfittare del tocco di Darmian, che fra l'altro poi lucido non è stato neanche Chiellini, se mi permetti.
No, guarda, perché per me vai poi avanti pure.
Io fra Chiellini e Bonucci ho sempre difeso e difenderò sempre Chiellini, per quanto mi
riguarda. Siamo in due.
Non per gli eventi extracalcistici, ma proprio per tipologia di difensore, a me fa impazzire Chiellini, ma non è un segreto. La poca lucidità di Chiellini si nota nel fatto che non è stato in grado di fare quello che fa sempre molto bene, cioè esasperare il mezzo contatto a suo favore, che dà fastidio al tifoso avversario, però è un sintomo di clamorosa esperienza e clamorosa saggezza calcistica. Chiellini è da sempre in grado di farsi fischiare i falli mezzi e mezzi a suo favore. Su Darmian lui è poco lucido e la sua prima paura è non fare fallo di rigore, fallo per il calcio di rigore. In quel modo lui tira quasi indietro il piede. Io sono quasi certo che Chiellini sarebbe potuto intervenire su quel pallone, ma ha avuto più paura di fare fallo che di prendere la palla o di metterci il piede. E da lì poi a cascata succede tutto. Il Chiellini, forse più lucido, il piede lo mette e poi lascia decidere all'arbitro se quello è rigore o no. Non so se mi spiego. Lì ho notato appunto questa, non calo, però questa assenza di lucidità, che per carità al 120esimo è lecitissimo, anche perché io, parla uno che sarebbe uscito, visti i ritmi dei primi 60 minuti, sarebbe uscito con la lingua a penzoloni dopo i primi 40 secondi. e quindi non mi permetto di dire niente, però è andata così, è andata sicuramente così. Quello che noi non vogliamo però che passi, e poi ti riconcedo la parola perché sto soliloquiando praticamente, monologando da un po', è che l'Inter abbia vinto per un episodio. Non è così, cioè non è assolutamente così. L'Inter ha vinto con un episodio al 120esimo, ma se avessero tranquillamente fatto finire la partita 2-3-1 nei primi 90 minuti non poteva, credo, dir niente nessuno. E
guarda, molto semplicemente, secondo me, quelli che dicono che l'Inter ha vinto per un episodio ieri è un po' come quelli che dicevano che il 2-0 dell'Inter contro il Milan era un contropiede. Siamo sulla stessa linea di pensiero. E sì, ciò detto, ragazzi, devo dire che sì, cioè è stato proprio bello vincere così, perché poi a me la Supercoppa italiana non era una partita che scaldava, nel senso di, cioè tra la vittoria con l'Atalanta e la vittoria contro la Juve avrei messo le mie fish. Se dovessi, cioè ti dicono ne vinci una su due, quale vinci? Quale vuoi vincere? Io avrei detto tutta la vita la partita con l'Atalanta, che per me è più importante. Però vincere una partita così ti dà veramente quel non so che di magico. Poi appunto adesso credo che la squadra oggi abbia avuto il giorno libero e si ritroverà domani ad Appiano per preparare una partita che è veramente tosta, perché poi Gasperini sta piangendo lacrime perché gli mancano 2-3 giocatori, quando ha giocato contro l'Udinese a cui gliene mancavano tipo 15. Ma l'Atalanta comunque è lì, ha una partita in meno, due, boh, non lo so quante gliene mancano, ma è comunque una squadra che ha dato filo da torcere. E forse ti dirò anche che di tutti i punti che l'Inter ha perso nei big match, quelli con l'Atalanta forse sono stati gli unici che effettivamente ha meritato di perdere, perché vabbè, con la Lazio non ne parliamo, col Milan casualità, episodi, rigori sbagliati eccetera eccetera, con la Juve vabbè è stata veramente una cosa ridicola. Con l'Atalanta invece è stata la squadra che veramente ha messo in difficoltà l'Inter con queste marcature esasperanti, annullando Brozovic eccetera eccetera eccetera, e rischiando anche di poi far la frittata finale con Piccoli, che grazie al cielo è stato rimandato al mittente. Quindi ci ho detto, magari Gian, io direi che della Lazio possiamo anche parlare dopo, domani, quando sarà con Fulvio, così ci prendiamo anche un po' di tempo per elaborare il tutto. Oggi voleva essere uno speciale solo dedicato a quei 120 minuti e un secondo che ci hanno fatto molto godere su Bonucci. Cioè, appunto, io concludo dicendo che appunto Chiellini ho molto apprezzato che abbia guidato gli applausi a fine partita, quando l'Inter alzava la coppa, i giocatori della Juve sono rimasti lì ad applaudire, non si sono tolti la medaglia, altra cosa molto spiacevole che alcuni fanno. Io devo dire che a me Chiellini come difensore piace, non vedo differenze tra come gioca con la nazionale e come gioca con la Juve. Fa incazzare, è il suo modo di giocare, lecito, non ha mai fatto male a nessuno, perlomeno non che io mi ricordi in tempi recenti. Mette sempre le mani addosso, è molto fisico. Sanchez l'ha picchiato, ha tirato una pertica allucinante a Correa a caso mentre stava tornando indietro. È il suo modo di giocare, ci abbiamo vinto un europeo, però poi è sempre una persona sportiva e gli avversari glielo riconoscono. Poi magari Barella in un momento esagitato si alza perché l'arbitro gli fischia l'ennesimo fallo, però lì è l'arbitro, non è Chiellini, perché sennò allora, se ci aspettiamo che tutti i giocatori siano dei santi, neanche dei giocatori dell'Inter possiamo dirlo, no? Perché sappiamo che ci sono alcuni giocatori che di quella furbizia, di quella cattiveria agonistica ne hanno fatto un tratto distintivo. E tant'è, cioè tra un Chiellini e un Bonucci, io mi prendo tutta la vita un Chiellini, che mi sembra un vero capitano, piuttosto che uno che va a fare il bullo a Muzzo con uno a caso che è lì, che non so neanche bene cosa sia successo, ma non credo che gli abbia urlato chissà che cosa in faccia, e dire quello che ha detto, se fosse vero, ma anche solo le immagini ingenerose che Mediaset ha trasmesso. Tra l'altro, bella copertura di Mediaset, devo dire. Cioè, mi è piaciuta come a livello di telecamere. Poi lo studio non l'ho visto e sì, non voglio, io gli studi non li guardo più. Però a livello proprio di impacchettamento della scenografico, di utilizzo delle telecamere eccetera eccetera, a me è piaciuto, avevo una televisione sopra di me e vedevo qualcosina, secondo me è stato molto apprezzabile, soprattutto per quello che era il livello della Supercoppa prima di oggi, che era molto basic, mi viene da dire.
Sì sì, assolutamente, io che ho visto lo studio, a parte i commenti post, però è stata una buona copertura, anche la gestione proprio dell'evento, secondo me è stato godibile. Tornando su Chiellini, hai detto tu, mi permetto di fare un appunto: Chiellini lo tra virgolette detesti perché non gioca per la tua squadra e perché lo vedi che è molto più forte di quanto siano gli altri, e come gli avversari quando vedevano Samuel, probabilmente Samuel lo detestavi perché ti faceva la vecchietta al minuto 1 e la passava franca, però non hai mai potuto dubitare della bontà da difensore di Samuel. Su Bonucci invece non è questo il motivo, assolutamente. Giunge così al termine la puntata 166 dell'Orologio, che celebra questa vittoria meravigliosa dell'Inter in Supercoppa Italiana grazie al gol, allo scadere di Alexis Sanchez. Marco Loprato vi saluta, qui invece Gianluca Scudiere che vi rimanda la settimana prossima sempre con un nuovo episodio dell'Orologio Podcast. Alla prossima!